Pensiero sulla lì dorate, va ti posa sui clivi e sui colli, o violezza notte pide molli, laure dolci del suo.
Still have the same relationship with Italy right now and Giorgia Meloni?
No.
She's been
Giorgia non va più bene, questo è evidente. No. Non si è comportata bene Giorgia, no.
Not have the same relationship. Just so you know, Italy gets a lot of oil from the Strait.
Però quando si è amici e quando si ha degli alleati, particolarmente se sono strategici, bisogna anche avere il coraggio di dire quando non si è d'accordo, che è quello che io faccio ogni giorno, quando sono d'accordo, dico di essere d'accordo.
Beh, insomma, ogni giorno, Giorgia, cioè, diciamo che ti ha capitato ultimamente di farlo.
All'Europa, agli Stati Uniti e all'Occidente in generale.
Crede che Trump potrebbe chiedere scusa?
Penso che quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone, le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici, diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stato d'accordo e ve l'ho detto.
Trump e Meloni, un divorzio, punto interrogativo? Abbiamo la conduzione della guerra contro l'Iran, gli attacchi al Papa, la sconfitta di Viktor Orban. Insomma, diciamo che il fronte sovranista internazionale questa settimana ha visto delle cose importanti e soprattutto si è spaccato. Siamo di fronte a una crisi vera, profonda, oppure no? Siamo di fronte a una conversione da parte di Giorgia Meloni tattica o anche strategica? E cosa significano queste prese di distanza da Donald Trump? Buongiorno e benvenuti a Vai Pensiero. Buongiorno a Michele Migone. Abbiamo girato queste domande a Francesco Filippi, docente universitario.
Io credo che questo riposizionamento di Giorgia Meloni e come lei di molte destre europee sia frutto del concetto stesso di sovranismo che abbiamo sotto gli occhi. Sovranismo spacciato per molti anni per un'ideologia con un certo carattere internazionale in qualche modo, almeno a livello occidentale, in realtà è un insieme di bisogni particolari e di risposte dirette a diciamo bisogni del momento che sulla lunga distanza mostra la corda. Le amicizie non sono amicizie se non amicizie di interesse, e le convergenze sono convergenze portate appunto dall'accidente del momento. Nel momento in cui Donald Trump, in piena crisi di consensi, sta facendo di tutto per stornare l'attenzione dagli Epstein Files e soprattutto da delle elezioni di midterm che si promettono per lui lacrime e sangue, fa caos, e questo caos ovviamente disturba i suoi alleati sodali, amici, partner speciali, come sono stati definiti nel corso del tempo in Europa, e Giorgia Meloni sta facendo le spese. Sfortuna in più per Giorgia Meloni, questa battuta d'arresto, questa volta faccia, arriva in un momento non esattamente positivo per lei né nei sondaggi né nella vita politica di oggi.
Giorgia Meloni ha un profilo ideologico piuttosto, come dire, marcato. Che cosa secondo lei farà nei prossimi mesi per prendere distanza da Trump?
Vorrei fare due cose. La prima, rivendersi come europeista e quindi rispolverare una vecchia idea che è stata anche della destra italiana, e cioè quello dell'Europa-nazione, chiamiamola così. In questo senso potrebbe addirittura portare avanti una sorta di cammino ideologico che potrebbe non risultare uno strappo troppo brutale con una sua certa base, diciamo, nostalgica, o potrebbe continuare a vivacchiare alla giornata, ma questo sarebbe deleterio per lei e per tutti. Il problema vero è che nessuno in questo momento sta provando o può provare a immaginare, non dico l'arco temporale dei prossimi sei mesi, ma l'arco temporale dei prossimi sei giorni. Quindi diciamo che si navigherà tutti a vista. Un problema in più per Giorgia Meloni, paradossalmente, è proprio questo suo tentativo di salvare la capra della antica identità, diciamo, della destra e destra estrema italiana, e i cavoli di una governabilità di lungo periodo che però in questo momento non sta dando frutti.
Io volevo fare una domanda per entrambi, perché negli Stati Uniti è in corso un dibattito, non so se avete seguito, sullo stato di salute e lo stato mentale di Trump. C'è chi ha messo in dubbio anche, diciamo...
Ve lo ricordate? Era qualche mese fa, a un incontro a Roma tra Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Merz, Ilario Lombardo della Stampa faceva questa domanda a Giorgia Meloni.
Macron ha scritto al premier norvegese perché, siccome non gli hanno dato il Nobel per la pace, lui allora non è più interessato alla pace, lo ha detto lui. E abbiamo visto anche come ha cambiato idea più volte uno un giorno rispetto all'altro, e la domanda che io faccio è questa: se secondo voi c'è da fidarsi ancora delle capacità di Donald Trump, se non sta diventando un problema per la sicurezza mondiale, e se siete d'accordo nel dargli il Nobel per la pace, visto che è la cosa che sembra interessargli di più. Grazie.
Guardi, anche questo non mi pare un modo serio di affrontare la politica internazionale. Donald Trump è il presidente...
Beh, ripensarci adesso, la domanda era particolarmente seria.
Prima di lui, li ho sentiti fare addirittura su di me, quando a un certo punto mi sono dovuta assentare per 5 giorni perché non stavo bene. Sarà in grado Giorgia Meloni di guidare il suo paese? Credo che occorra fare i conti con la democrazia e con leader che sono eletti e scelti dai propri cittadini, con i quali noi ci... diciamo interfacciamo, perché non siamo noi, ringraziando Dio, a scegliere chi governa le altre nazioni. Dopodiché, sul premio Nobel per la pace, spero che un giorno potremo dare un premio Nobel per la pace a Donald Trump, e confido che se farà la differenza sulla che possa, da questo punto di vista, fare la differenza sulla pace giusta e duratura per l'Ucraina, anche per l'Ucraina, e quindi finalmente anche noi potremmo candidare Donald Trump al Nobel per la pace.
Trump non piace agli europei, non piace ovviamente agli italiani, da quello che si è capito non piace neanche troppo agli elettori del centrodestra, ma la politica del governo di Giorgia Meloni sarà secondo lei una politica più identitaria, o tenterà, come dire, di andare incontro alle questioni, ai nodi cruciali, semmai sia possibile farlo quando si pensa all'economia?
Le posso rispondere con una battuta? La politica di Giorgia Meloni da qui in poi dovrebbe essere quella di cominciare a fare politica, nel senso che questi 3 anni abbondanti di governo sono rimasti abbondantemente dal punto di vista economico nel solco di chi l'ha preceduta, Mario Draghi su tutti. Non vedo nessuna delle grandi butade, lasciamo perdere le trovate elettorali come le accise, ma nemmeno altre idee che la destra sociale un tempo avrebbe fatto su sono state messe su carta. Questo governo in 3 anni e mezzo ha messo in piedi di tutto quello che doveva fare una riforma che è stata solennemente bocciata dagli elettori, e parlo della riforma della giustizia, la riforma Nordio. Non sembra tra l'altro essersi preso atto di questa sberla, e direi che una grossa novità sarebbe per Giorgia Meloni cominciare a governare con una politica propria. Credo che finirà vivacchiando nei prossimi mesi e probabilmente puntando su un vecchio cavallo di battaglia, su alcuni vecchi cavalli di battaglia della destra. È probabile che tenterà di inasprire alcune leggi, è probabile che in generale l'impronta securitaria, anche perché costa poco fare leggi, inasprire leggi costa meno che fare riforme ed è meno pericoloso e piace di più a un certo tipo di elettori. Ecco, io credo che nell'anno ancora che ci aspetta davanti vedremo una serie di slogan di questo tipo. Sulla falsa riga delle leggi, tipo le leggi anti-rave, le ricordate? Una delle prime del governo che non hanno sortito effetti ma che hanno fatto molto rumore. Ecco, si aspetta ancora un anno così, secondo me.
Ma ha colpito di più Giorgia Meloni, diciamo, il caos di Trump, lo ha danneggiata di più il caos di Trump, o i contorni della sconfitta di Viktor Orban in Ungheria? Cosa ha colpito di più secondo lei Meloni?
Secondo me Giorgia Meloni è stato un 1-2, è stato una sorta di doppio colpo da KO, nel senso che contemporaneamente sono saltati due grandi pilastri della politica estera italiana di questi anni. Di fatto oggi il governo italiano si trova senza una politica estera chiara. La falsa riga degli ultimi anni è stata completamente sbugiardata. L'idea di costruire un asse anti-franco-tedesco appoggiato sulle bizze del dittatore di Budapest se n'è andata a gambe all'aria. L'idea di una partnership, relationship, chiamiamola come vogliamo, speciale d'oltreoceano, l'abbiamo visto naufragare in due secondi con quattro battute e un tweet dell'attuale presidente americano. Il problema è che Giorgia Meloni non ha adesso una politica estera di nessun tipo e alle viste non si vede nessun tipo di politica estera possibile. Si sente parlare di un rientro nei volenterosi, ma ricordiamoci che ci sono state grandi polemiche tra lei e Macron riguardo l'idea di un rafforzamento europeo. Per Meloni tornare a parlare con Merz e Macron in questo momento significa andare a canossa da un punto di vista strettamente della logica politica, ed è questo che dovrà fare probabilmente.
Non ho capito che cosa si sta chiedendo quando si dice che l'Italia deve prendere le distanze dagli Stati Uniti, perché questa è geopolitica.
Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine d'anno, in realtà a Canossa c'è andata perché sostanzialmente ha partecipato, diciamo, alla riunione della coalizione dei volenterosi a Parigi sullo stretto di Hormuz, e lì è andata. Ma il colpo è stato duro non solo per lei, c'è anche un altro personaggio che nella politica italiana ha subito un doppio colpo questa settimana, anche se non è stato, diciamo, al centro dei discorsi Donald Trump, però la botta è stata forte. Chi è? L'avete già sicuramente indovinato.
Ovviamente le elezioni di Trump cambia tutto. E quindi chi critica Trump o rosica o non capisce.
Ministro, l'attacco hacker...
Io penso che il nemico non sia Trump. Anzi, sta facendo più lui in poche settimane che non Biden in 4 anni.
Scusi, ministro, l'attacco...
Questa è una dichiarazione di Salvini di qualche mese fa, ovviamente.
Mettere al tavolo Putin e Zelensky, Netanyahu e i paesi arabi, gli diamo il Nobel per la pace, altro che bullismo.
Senta, si parla tanto di Meloni, questa, diciamo, conversione, però anche Salvini, che già naviga in cattive acque, è molto colpito da questo 1-2. Trump che si allontana dal governo italiano e la sconfitta di Orban, lo stesso Salvini prende le distanze da Trump.
Diciamo che in questo momento, se Meloni e la destra in generale naviga a vista, abbiamo un Salvini che naviga seguendo i possibili trend dei social e i possibili hashtag a cui affidarsi. Ricordiamoci che Salvini ha fatto la sua fortuna attraverso la comunicazione social anche molto aggressiva, e prendiamo atto che, possiamo dirlo in maniera aperta e senza tema di smentita, è circa un anno abbondante che il ministro Salvini non ha più una comunicazione efficace. Questo si riverbera anche sui numeri della Lega. Tentare di saltabeccare da una parte all'altra, prendere distanze da Trump adesso, dopo aver cercato in tutti i modi di vendersi come il più trampiano dei trampiani per anni, è semplicemente l'ennesimo tentativo di cambiare pelle al volo seguendo il trend del momento. Ma quando parlo di trend, parlo proprio di trend social, di trend X, ex Twitter, che però ha solo un significato, cioè la disperazione per non essere riusciti a portare a casa nessuna delle promesse elettorali finora ed essere impantanati in una serie di problemi enormi che stanno demolendo l'immagine pubblica di Salvini. Ricordiamoci che Salvini dovrebbe essere ministro dei trasporti, e tra Ponte sullo Stretto, ritardi e problemi vari alla viabilità, è probabile che abbia scelto il ministero sbagliato, o che gli abbiano imposto il ministero sbagliato. Ricordiamoci che voleva andare all'interno e ci vorrebbe adesso ancora tornare. Però siamo di fronte ad una, dal mio punto di vista, ad un politico che ha finito le proprie possibilità, la propria capacità espressiva, e sta tentando di cavalcare l'onda per l'ennesima volta.
Quella che andiamo a sentire adesso è, per certi versi, la sconcertante risposta di Matteo Salvini alla domanda fatta pochi giorni fa da un giornalista se a Trump, secondo lui, dovesse essere ancora dato il Nobel per la pace.
Vediamo come vanno i conflitti aperti. In passato qualcuno fu dato il Nobel a priori. Cioè, ti do il Nobel e poi vediamo. Vediamo in Iran, in Libano e in Ucraina e in Groenlandia e in Venezuela e a Cuba come vanno le cose. Attendiamo. Attendiamo con speranza.
Io francamente non l'ho proprio capita questa risposta. La destra italiana non ha più modelli di importazione, se non la propria identità securitaria, come lei ci ha detto. Sarà in grado, secondo lei, nei prossimi mesi, prima delle elezioni, a, come dire, a creare un nuovo modello, un diverso modello, oppure siamo lì, cioè non si esce dal rave party, da decreti contro il rave party?
Allora, se si ha intenzione di uscire dal modello, alle viste non vedo proposte per uscire da questo modello, non vedo momenti rifondativi, non vedo momenti di critica interna. Le stesse dimissioni seguite all'ultimo referendum sono state delle dimissioni imbarazzanti, perché erano dovute ad altro che non era il merito, parlo per esempio di Del Mastro o della ministra Santanchè, non erano dovute al merito della riforma, ma erano dovute al merito della decenza politica. Ecco, non si vede capacità di autoanalisi in questo momento, quindi se le sconfitte sono state sentite e come sono state sentite, queste non stanno provocando un movimento di reazione, si vede un arroccamento. Noto una cosa: non è sufficiente questo immobilismo per pensare che la destra in Italia sia oggi agli sgoccioli, perché c'è un ulteriore problema, che è la grande fortuna della destra attuale in Italia, è che se a destra non c'è capacità di rifondazione, a sinistra non mi sembra che ci siano voci. Cioè, se il tema della sinistra oggi sono le primarie, siamo fermi a dei momenti che hanno già portato a delle sconfitte, a dei campioni che hanno già dato dei risultati non brillanti, diciamo, per gli avversari dell'attuale destra. Quindi, anche se non faranno un mea culpa o un'operazione di ricalibramento, è probabile che questa destra abbia ancora dei numeri e abbia ancora delle possibilità.
Attaccare il Papa non è utile, non è intelligente, non è opportuno ed è offensivo. Chi governa si occupi di governo e lasci che dello spirito, delle anime e del benessere delle persone si occupi il Santo Padre.
Allora, lasciamo quindi Francesco Filippi, docente universitario, storico, che ci ha illustrato, diciamo, questa conversione improvvisa, ma neanche tanto, della destra italiana. Dicevamo, il doppio colpo per Giorgia Meloni, gli attacchi di Trump e la sconfitta di Viktor Orban. Ma che cosa ha significato la sconfitta dell'ex leader ungherese per lei, per la destra italiana e in genere per le destre europee? Sentiamo Andrea Bonanni, editorialista del quotidiano La Repubblica.
Per il fronte sovranista il significato è molto chiaro. Trump è un veleno. che siano di destra o che siano di sinistra, gli europei in generale non amano Trump, anzi non lo sopportano proprio. Quindi il problema per il fronte sovranista è riuscire, e non è semplice, a prendere le distanze da quello che è stato per tutti questi anni il loro leader e la loro ispirazione. Per esempio AfD in Germania lo sta facendo da tempo, la stessa Le Pen in Francia ha preso le distanze, adesso lo ha fatto anche Giorgia Meloni. Basta, non basta, è difficile capire quanto gli elettori identificheranno questo fronte sovranista di estrema destra con quello che è stato per molti anni il loro ispiratore.
Ma che cosa secondo lei faranno questi partiti per tentare di staccarsi? Abbiamo visto Giorgia Meloni quello che fa, le mosse di questi giorni, ma più in generale a medio termine?
Ma più in generale lo abbiamo già visto, per esempio i francesi, quando c'è stata la questione dei dazi, anche l'estrema destra francese ha preso molto rapidamente le distanze da Trump. I modi per farlo ci sono. Bisogna vedere se, per esempio nel caso di Giorgia Meloni, questo distacco prelude a una transizione verso una destra, diciamo, più moderata e, tra virgolette, democratica, e quindi anche meno antieuropea, oppure se queste estreme destre che ci sono in Francia, in Germania, in Olanda, in Belgio, in Italia, cercheranno di affermare una loro identità sempre di estrema destra, però tenendo le distanze da Trump. Io credo che comunque le destre europee non possano più continuare a considerare Trump il loro punto di riferimento politico, questo è evidente.
Soprattutto adesso che Trump ha lanciato questa guerra contro l'Iran, nel senso che sembra essere stato questo l'elemento più destabilizzante per parte dell'elettorato anche di lo stesso Viktor Orban, cioè nel senso che fa paura come elemento di non stabilità.
Secondo me quello che colpisce gli europei in generale, dico gli europei che siano di destra, è l'evidente instabilità psicologica del personaggio. Cioè, non so se gli americani lo vedano, ma noi che è matto lo vediamo abbastanza bene. E quindi è chiaro che l'elettore medio europeo non può accettare che il proprio partito di riferimento faccia a sua volta riferimento a un personaggio di questo genere, cioè uno che annuncia la fine della civilizzazione di un intero paese stando su un balcone di fianco a un coniglio pasquale non è vendibile in Europa.
Questo Viktor Orban che concede la vittoria domenica scorsa, la concentrazione dei poteri e l'arricchimento dei pochi è stata una delle caratteristiche del regime liberale di Orban, elementi in comune con il regime di Trump, il regime che Trump vuole imporre e sta già di fatto imponendo negli Stati Uniti.
Ma in buona parte il populismo di destra è questa cosa qui, perché abbiamo visto Orban che ha fatto delle crociate anti-migranti la sua bandiera, ma poi in realtà ha fatto i suoi interessi e quelli della sua cricca. Niente di diverso da quello che ha fatto Trump in America. Lo sfruttamento del malcontento popolare, della pancia che rode nelle masse popolari, viene utilizzato poi per fare i propri interessi. Trump lo fa su una scala americana, ma abbiamo visto Orban farlo sulla scala ungherese.
Ed è anche questo, secondo lei, uno degli elementi della sconfitta di Orban?
Sicuramente il fatto che anche in conseguenza del suo clientelismo, dei metodi mafiosi, eccetera, l'economia ungherese non sia riuscita a decollare come avrebbe potuto, è sicuramente uno degli elementi che hanno aumentato lo scontento popolare, come sicuramente anche il fatto che il comportamento antidemocratico di quel regime abbia spinto l'Europa a bloccare i fondi europei. Ora, i fondi europei bloccati sono circa 20 miliardi, ma per l'Ungheria sono tantissimi.
Quindi, mi scusi, la diciamo lezione che arriva da Budapest è che chi troppo vuole nulla stringe alla fine, nel senso che diciamo la democrazia illiberale di Orban era soprattutto diciamo un potere concentrato nelle sue mani, nelle mani di pochi. Questo gli ungheresi non lo vogliono più, ma è un segnale che secondo lei può essere diffuso e recepito dalle pubbliche opinioni a livello europeo oppure no? Si voterà in Francia il prossimo anno, cosa accadrà?
Io non vorrei essere troppo ottimista, ma secondo me quello che sta accadendo in Europa è che alla fine c'è una, non dico un'identità, ma un'identificazione comune su una serie di valori che sono politici, morali e perfino estetici. Cioè, il modello Trump non è vendibile, al di là della destra o della sinistra, non è vendibile. Allora, la questione è capire se l'estrema destra populista europea riuscirà a sganciarsi da quel riferimento sia in termini politici sia in termini di immagine. È una scommessa difficile. Se ci riesce, io penso che chi ha parlato di tramonto ormai ineluttabile del populismo europeo sia stato un po' troppo ottimista. Se invece non ci riesce per motivi ideologici, per motivi anche magari di dipendenza dal sostegno americano, se non ci riesce, allora secondo me è condannata al fallimento.
Nel senso che verrà rifiutata dagli europei?
Nel senso che verrà, se non riesce a fare questo decoupling, per dirlo con un termine loro, se non riesce a fare questo decoupling, gli elettori la rifiuteranno.
Quindi in realtà è cambiato il vento, nel senso un populismo light, un populismo che abbia più senso, che abbia più un comune senso per tutti, è questo?
Secondo me sì, secondo me vorrei fare un paragone, cioè Trump è stato per il populismo di destra quello che Stalin è stato per il comunismo, cioè la gente ha visto il volto peggiore di una politica e di un'ideologia. Allora, o gli europei riescono a prendere le distanze, a individuare un modello magari anche di populismo di destra, ma che sia moralmente, esteticamente accettabile, oppure quella linea politica è morta.
Era Andrea Bonanni, editorialista del quotidiano La Repubblica. Ci risentiamo tra poco. Rieccoci con la seconda parte del Va Pensiero. Allora, Donald Trump è radioattivo per l'elettorato europeo, questo l'abbiamo visto, l'hanno visto soprattutto i leader che lo hanno appoggiato in questi mesi e quelli che hanno beneficiato in questi mesi del suo appoggio. con l'avventura iraniana che sta rivelando una sconfitta per lui e per gli Stati Uniti. Il trumpismo prima ha gettato, diciamo, l'ultima maschera e poi ha dovuto affrontare e deve affrontare le conseguenze di questi suoi errori. Il fronte conservatore che lo appoggiava, che appoggiava Trump, per esempio, negli Stati Uniti si è diviso, ma come abbiamo visto si è diviso anche a livello internazionale. Adesso Donald Trump sembra essere una variabile impazzita della politica internazionale. Abbiamo chiesto a Stephen Marsh, che è un giornalista e uno scrittore canadese, chi secondo lui a questo punto può bloccarlo. E mi sa che il conto torna anche adesso, rifacendosi a queste ultime parole della canzone di David Bowie. Il conto per gli Stati Uniti e per gli americani.
Absolutely no one wanted the Iran war. America is a country in which its people is losing control over its government.
Assolutamente, assolutamente. Nessuno voleva la guerra con l'Iran. L'America è un paese in cui il suo popolo sta perdendo il controllo sul suo governo. Come se stesse entrando in una fase in cui non è chiaro se il popolo americano stia gestendo il proprio governo e se la sua volontà, la volontà del popolo americano, sia riflessa nel loro governo. È in questo modo che questo declino diventa molto netto. Ma sta accadendo, giusto? E quindi, sai, l'opposizione repubblicana alla guerra con l'Iran è dominante. Sicuramente se si facesse un sondaggio tra le persone di destra negli Stati Uniti, l'idea di entrare in guerra con l'Iran sarebbe estremamente impopolare. Era il punto principale di Trump durante le elezioni del 2024, era assolutamente il suo punto principale. Niente guerra all'estero, giusto? Li ha traditi, come tradisce tutti gli altri, a prescindere da chi sia dalla sua parte, perché vuole più attenzione. Sì, c'è un'enorme ondata di opposizione a questa guerra, ma non fa alcuna differenza perché le istituzioni del potere negli Stati Uniti sono state fondamentalmente catturate da Trump e dai suoi lealisti. E di adesso, sai, è che è come un paese sudamericano, come si fa a perdere? C'è un solo uomo che governa, quindi no, non vedo nessuno farsi avanti e fermarlo. Niente è impossibile, ma sai, quando ti comporti in un certo modo per un decennio, non so perché dovresti cambiare all'improvviso.
So no, I don't see anyone, you know, coming forward and stopping it. I mean, nothing's impossible, but you know, when you've behaved one way for a decade, I don't know why you would suddenly change.
Pensi che nei prossimi mesi vedremo un rapido declino degli Stati Uniti come superpotenza globale?
Well, I think that decline is, I think it's happened.
Penso che quel declino ci sia già. Lo si può già vedere in questioni come il soft power. Sta crollando, vero? Nel 2014 il 92% degli schermi in tutto il mondo proiettava film americani. Ora siamo scesi a circa il 60%. Sai, l'America non è più quella di una volta. Non è quella del 2014. Figuriamoci quella del 1995, quando era l'unica potenza al mondo. Cioè, c'è molto. Non so nemmeno se si possa ancora classificare come una superpotenza. Voglio dire, è andata in guerra con l'Iran e ha perso. È quello che abbiamo appena visto, giusto? Quindi se può andare in guerra con tutte le sue forze e perdere contro paesi che, sai, si trovano in una situazione di estremo sottosviluppo, voglio dire, Teheran ha un problema idrico. Questo è catastrofico. Se può entrare in guerra con tali paesi e perdere, se continua a perdere guerre, a un certo punto devi chiederti, beh, sono davvero così potenti? E penso che tutti si stiano svegliando e rendendo conto che gli Stati Uniti non lo siano.
And I think everyone is waking up and realizing that.
You know what, we basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. They don't know what the fuck they're doing. They don't know what the fuck they're doing. You understand that?
You understand that?
They don't know what the fuck they're doing. They don't know what the fuck they're doing. They don't know what the fuck they're doing. You understand that?
You understand that?
They violated, but Israel...
Quindi secondo Stephen Marsh nessuno in questo momento può fermare Donald Trump. Donald Trump che sostanzialmente fa quello che vuole, fa e disfa quello che vuole.
You know what we have? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. They don't know what the fuck they're doing. They don't know what the fuck they're doing. You understand that?
You understand that?
They don't know what.
Well, I mean, he has deprofessionalized the U.S. military, right? I mean, he's.
Trump ha deprofessionalizzato l'esercito americano, giusto? Ha cacciato tutti i generali che avevano consigliato qualsiasi tipo di cautela. Penso che il numero di dimissioni ora da generale di alto grado e superiori sia di circa 300 cifre in questo momento. Quindi è un taglio enorme da fare alla tua classe intellettuale nelle tue forze armate. Per quanto riguarda la classe politica, intorno a lui, come se non esistessero. Sono solo lì a cavalcare l'onda. Sono truffatori che riscuotono pagamenti. È strettamente la cerchia interpolitica che era semplicemente una cerchia di corruzione, come se non esistesse davvero con nessun altro scopo. Ha ancora un sostegno intorno al 30% in America, giusto? Come se fosse pienamente paragonabile a qualsiasi cosa. Il cambiamento intorno a Trump è molto più piccolo di quanto sembri. Quello che stiamo vedendo è l'America in crisi. Non solo una persona in crisi. Io credo che possa sopravvivere politicamente a questo. Voglio dire, è sopravvissuto politicamente a tutto prima. Non vedo alcun motivo per cui non dovrebbe sopravvivere a questo. Ma non sappiamo cosa succederà nelle prossime ore, nella prossima settimana.
Ma quindi tu pensi che non possa sopravvivere a questa guerra contro l'Iran? Nel senso che ovviamente se la perde. Ma chi può fermarlo? Chi può fermarlo adesso tra coloro che gli è vicino? Gli sono vicini?
Negli Stati Uniti dovrebbe esserci un congresso. Dovrebbero avere qualcosa chiamato 25esimo emendamento, dove dovrebbero esserci gli articoli di impeachment. È stato creato proprio per questo scopo. Dovrebbe esserci un sistema giudiziario. Esisteva anche esattamente per frenare le follie di un tiranno, che è quello che stiamo affrontando ora. Ma la classe politica americana è come se non esistesse. Penso che i repubblicani abbiano la maggior parte della colpa. Ma non vedo molta lotta da parte dei democratici. Hanno semplicemente deciso di starsene fermi e accettare. Questa è stata la loro strategia con Trump dalla seconda amministrazione. E quindi c'è una possibilità teorica che qualcuno si metta sulla sua strada, ma nessuno è disposto a farlo negli Stati Uniti, quindi non succederà.
That's enough, or not. Ma ci sono però persone che dicono basta, no? Che questo è sufficiente e che quindi bisogna mandarlo via.
System that is essentially built around monetizing entertainment.
Perché? Perché dovresti pensarlo? Voglio dire, hanno permesso di tutto finora. Questo è un sistema politico che è essenzialmente costruito attorno alla monetizzazione dell'intrattenimento. Giusto, il modo in cui si ottiene il potere negli Stati Uniti è avendo abbastanza attenzione, avendo abbastanza donatori per fare incontri e essere poi eletti, no? Quindi queste persone sono nel mondo dello spettacolo, come i politici americani che non si dimettono come fanno nei paesi parlamentari. Non è certo come fanno in Gran Bretagna o in Canada. Questi ragazzi sono nel mondo dello spettacolo, quindi quello che valutano è quando cambia lo spettacolo? Pensano, quando in base all'andamento dello show posso fare una mossa? Non si incurano, sai, della salute del paese o del mondo. Non gli interessa davvero. È una sorta di carrierismo sfrenato che sta totalizzando tutto. Non credo che nessun'altra considerazione entri davvero nella testa di un politico americano, davvero.
Questa è la riflessione di Stephen Marsh, che è giornalista e scrittore canadese, e queste riflessioni, che sono diciamo molto negative, pessimiste, ci fanno chiedere ma a che punto siamo col trumpismo, cosa è diventato e come si evolverà il trumpismo, se mai si evolverà. Sopravviverà questa stessa crisi che ha creato con la guerra in Iran oppure no? sulle domande che abbiamo girato al nostro prossimo ospite, che è Massimo Fagioli, è docente universitario, insegna al Trinity College Dublino, è autore del libro Addio a Trump, crisi cattolica e politica americana. Si può definire in che fase del trumpismo siamo adesso, con la guerra in Iran e le divisioni all'interno, diciamo, del fronte che lo ha appoggiato?
Si può definire nel senso che è una contraddizione rispetto alla piattaforma originaria del trumpismo, che era basta guerre, America first, e invece il Trump 2 ha cambiato registro su quella questione, come su anche altre questioni, e quindi è una fase nuova che vede un crollo della popolarità a pochi mesi dalle elezioni di medio termine del novembre di quest'anno. Potrebbe essere però uno dei tanti casi in cui Donald Trump è sopravvissuto miracolosamente a quello che sembrava la sua fine. Cioè, Trump è un sopravvissuto alle bancarotte, alle condanne giudiziarie, agli scandali, al Covid, al tentativo di assassinio, cioè, e quindi questo è un fattore da tenere presente. Però il Trump 2, da molti punti di vista, è una contraddizione rispetto al Trump 1, alla prima amministrazione, e ora vede un crollo di popolarità come non c'è mai stato.
Ecco, il fronte che ha appoggiato Donald Trump però è spaccato. Lei ha fatto questa analisi: noi da una parte abbiamo, diciamo, i tecnocrati e gli oligarchi, e dall'altra abbiamo invece, per esempio, il fronte cattolico conservatore. Dopo gli attacchi contro il Papa, le critiche contro Trump sono arrivate anche da quella parte lì. Ma questa spaccatura cosa significa? Cioè, che cosa è diventato il trumpismo? Chi sono adesso i trumpiani?
Ma chi sono i trumpiani è difficile dirlo, al di là del circolo stretto della famiglia e di quelli che sono vicini a lui, al governo, che è un'estensione del suo network di business. Il movimento MAGA ora appare più distinto dal carisma trumpiano, e non è chiaro quanto queste due cose continuano ad andare insieme, cioè quanto Trump sarà capace di interpretare il populismo americano, stanco del dominio dell'elite, stanco dell'indifferenza di Wall Street e di Silicon Valley verso l'americano medio. Cioè, lui è riuscito a interpretare quello fino adesso, e non è chiaro se questa estremizzazione degli istinti personali, cioè dell'andare a fare la guerra consigliato da pochissime persone e in parte da Israele, gli interessi personali e familiari che dominano, ecco, non è chiaro se questo diventerà un ostacolo per la sua figura messianica di interprete della rivoluzione americana contro la crisi del liberalismo. Questo è una questione aperta. I mean, you take a look at that.
So I can disagree with the Pope. E questo è Trump che dice: io ho il diritto di criticare quello che dice il Papa. Lui non sa quello che succede in Iran. Con la guerra con l'Iran, secondo lei, in qualche maniera questa ultima maschera del trumpismo è caduta? Cioè, si pensa a una politica estera basata sull'avventurismo bellico e su, diciamo, un neoimperialismo che però riguarda, appunto, sembra essere riguardante soltanto un piccolo gruppo di persone, non certo, diciamo, un potere più vasto, o no?
Beh, è sempre stato così nella storia del trumpismo, però oggi c'è una chiara manifestazione di questo, perché questo è un intervento militare non di qualche ora come fu in Venezuela oppure di qualche giorno, ma è protratto in una parte del mondo che è diventata anche per gli Stati Uniti quello che si definiva una volta il cimitero degli imperi, e quindi questo impegna molto di più gli Stati Uniti anche politicamente all'interno, perché che va giustificato. Quindi questo è un mutamento di interessi da parte del presidente che contraddice le promesse fatte, perché quando l'americano medio vede che alla pompa di benzina il prezzo al gallone è di $5 e non più di 3 o 2,5, ecco, è una cosa che di solito si paga dal punto di vista elettorale. Quindi questo è un momento, secondo me, decisivo, perché potrebbe essere l'inizio della fine del trumpismo e potrebbe spingere qualcuno all'interno del partito repubblicano a decidere per una fine traumatica del trumpismo con il 25esimo emendamento. Questo è molto improbabile, secondo me, però c'è un crescente disagio all'interno, specialmente da parte di chi ha visto i sondaggi per le elezioni del novembre prossimo.
I have no fear, neither the Trump administration nor speaking out loud.
Questo è Papa Leone XIV che sta dicendo ai giornalisti: io non ho paura dell'amministrazione Trump. Possiamo dire che il trumpismo, diciamo, è un bivio, e Trump sull'Iran si gioca buona parte di quello che è il suo potere, che potrebbe proprio terminare nel momento in cui non riuscisse a uscire dal cul-de-sac in cui si è infilato. Ma immagino che però anche per gli Stati Uniti, se, voglio dire, siamo di fronte a un passo epocale nella storia di questo paese, visto quello che sta succedendo.
È un passo epocale, sì, anche perché c'è un dibattito molto chiaro su cosa sta succedendo all'interno dell'America, alla democrazia americana. Cioè, c'è un congresso che è il fantasma di se stesso, cioè che non legifera più. C'è un sistema giudiziario che è sempre più evidentemente legato al potere esecutivo. C'è una crisi della libertà di espressione effettiva, cioè quella che si fa nei giornali, che chiudono sempre di più. Le televisioni sono sempre più in mano a certi gruppi, quindi è una crisi di civiltà o di civilizzazione che potrebbe accelerare se la guerra in Iran va in un certo modo, ma è una crisi che comincia nel 2001 e accelera con il fallimento delle elite americane in Iraq e in Afghanistan. E potrebbe essere che, appunto, dopo 20 anni è di nuovo in Medio Oriente che si decide dei destini della nazione americana, lontano da casa, ma è uno dei posti dove si arriva a rendere azione di cosa sia l'America oggi. Ecco.
Cioè, il declino americano con una sconfitta in Iran sarebbe, come dire, acclarato in qualche maniera. Declino come superpotenza globale.
Questo io lo credo, anche perché sarebbe l'ennesima, dopo l'Iraq, dopo l'Afghanistan, dopo quello che è significato in questi ultimi 20 anni circa il sostegno a Israele in Medio Oriente. C'è un chiaro risentimento nei paesi arabi, in Libano, la Giordania, verso quello che ha significato l'asse America-Israele. Quindi sì, la guerra in Iran, secondo me, è il punto ora critico, perché non è possibile fare finta di aver vinto e andarsene, perché l'Iran è un paese diverso dall'Iraq o dall'Afghanistan, è una civiltà molto antica che ha un senso di sé molto forte. Non è uno stato artificiale come si possa identificare stati medio orientali. A 3.000 anni ha un senso di sé che questa elite americana non ha assolutamente compreso.
Ed è per quello, l'ultima battuta, che proprio di fronte a questo rischio parte delle forze che stanno dietro Donald Trump, che sono le forze conservatrici, sono addirittura reazionarie, adesso hanno paura di quello che fa il presidente e stanno pensando che forse, come diceva lei, se dovesse andare male lui deve andarsene.
Hanno paura perché è un'ennesima sconfitta da colui che aveva promesso di redimere l'America da quelle sconfitte in Iran, in Iraq e in Afghanistan. Quindi c'è un senso di, appunto, paura, anche perché appunto il presidente che ha deciso questo intervento senza consultare non solo il Congresso, ma insomma neanche l'establishment militare e politico degli Stati Uniti, che di solito prepara il terreno per un'operazione del genere. E quindi è un uomo solo al comando, con in mano un telefono, e un giorno tocca all'Iran, un giorno tocca al Papa, e oggi è toccato alla Meloni, cioè ogni giorno è un paese in mano agli istinti di una persona sola, e questo non è sicuramente uno stato sano per una democrazia, ecco.
Era Massimo Fagioli, docente al Trinity College di Dublino. Questa è la sua analisi del trumpismo, del momento attuale del trumpismo. Terminiamo con l'intervista a Gabriele Segre, direttore della Fondazione Vittorio Dansegre, un esperto di temi di identità e di convivenza. Ha appena pubblicato un libro che si intitola La fine della storia, abitare la scomodità del mondo, edito da Bollati Boringhieri.
La rivoluzione trumpiana, quindi quella rivoluzione che ha tutta una serie di attenzioni verso la volontà di decostruire lo Stato profondo e le burocrazie centrali, la volontà di fare una forte chiave di volta contro l'immigrazione irregolare e lavorare su un riposizionamento statunitense a livello internazionale e geostrategico, e tutta quella che è l'agenda che adesso non possiamo ricordare nella sua totalità, quell'agenda lì è ancora molto viva in America, e quella rivoluzione interna è ancora esistente, e nel momento in cui non troverà più in Trump la sua espressione, cercherà altri cavalli di battaglia, altri modi di esprimersi e di manifestarsi. Quindi dare per molto Trump, a parte che è forse troppo presto, è ancora più azzardato nel momento in cui significa dare per morto il trumpismo, ovvero quella volontà di cambiamento radicale, conservatore interno all'America, che invece è ancora molto forte.
Però possiamo dire che siamo in un momento, come dire, piuttosto importante sia per il trumpismo sia anche per il sovranismo in Europa, oppure no?
Possiamo dire che siamo in una fase molto delicata. Io non sono sicuro che sia la fine, non credo che si possano ancora trarre delle conclusioni reali. Sicuramente quello che abbiamo visto accadere in Ungheria è un punto di svolta importante anche da un punto di vista simbolico, in quanto comunque l'Ungheria di Orban è stato a lungo il cavallo di battaglia principale, la testa d'ariete, diciamo, delle democrazie liberali. Dire che questo è finito io credo che sia sbagliato, per una serie di ragioni, tre in particolare. La prima, perché come ho detto c'è ancora una domanda di riforma sostanziale di un sistema democratico che ha presentato dei limiti nel corso dei decenni e ha creato un forte malcontento a cui non è ancora stata data risposta. Secondo, perché una risposta progressista a tutto questo ancora non è visibile. I progressisti svedesi sono stati molto bravi a evidenziare e anche a condannare, giustamente denunciare quelli che sono i parossismi, sono stati anche gli spazi non democratici di azione illiberale di Trump e dei suoi accoliti europei, e infine perché Trump in questo momento è visto come l'inizio e la fine di tutto questo mondo, nella semplificazione e nella centralizzazione che Trump tende a fare di se stesso e gli altri a seguirlo in questa narrazione. Quindi c'è anche una possibilità che le destre europee e le destre estreme, magari con tendenze liberali, sia in America che in Europa, gioveranno nella caduta di Trump, perché sempre di più si vedrà Trump come il capo espiatorio, come colui che è stato responsabile della caduta a livello personale di un movimento, tutto questo tentando invece di salvare il movimento e facendosi passare per quelli intransigenti, ancora molto radicali, ma meno forse natamente pazzi, come invece appare in queste ore il presidente americano.
Pensiero sulla lidorate.
È tutto, ci risentiamo domenica prossima. Grazie dell'ascolto, buona giornata, buona settimana da Michele Migone.